Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Esercizi di trasparenza dei parlamentari federali insufficienti, secondo l'associazione Lobby Watch nel suo bilancio annuale. Come passare alle fasi successive della tregua a Gaza? Il premier israeliano Netanyahu da oggi da Donald Trump a Mar-a-Lago. Imponenti esercitazioni militari cinesi al largo di Taiwan, un messaggio agli indipendentisti dell'isola, ma anche agli Stati Uniti. Karl Marx Strasse o Lenin Platz in Germania, c'è chi chiede ai sindaci delle città nelle regioni ex comuniste di voltar pagina. È un bilancio 2025 negativo, quello tracciato dall'Associazione Svizzera per la trasparenza in politica, Lobby Watch. Un solo parlamentare su quattro rende infatti pubblico il totale dei propri guadagni supplementari, meno della metà quelli provenienti solo da mandati in aziende o associazioni. Ed è da qui che partiamo con Alessio Veronelli da Berna.
Sì, è dal fatto che Lobby Watch parla di stagnazione nella dichiarazione dei redditi supplementari da parte dei parlamentari svizzeri. In un anno infatti poco o nulla è cambiato a livello di percentuali. Come è anticipato, il 44% dei parlamentari non dichiara introiti provenienti da mandati in aziende o associazioni e solo il 27% li dichiara tutti. Niente di illegale, intendiamoci, la legge obbliga i parlamentari a dire quali mandati hanno in seno a quale azienda o organizzazione, questo per evitare conflitti di interesse affinché gli elettori lo sappiano, ma quanto si guadagna in questi mandati non è obbligatorio renderlo pubblico.
Andiamo allora più nel dettaglio, Alessio, perché ci sono delle differenze abbastanza interessanti?
Certo, partendo da quelle fra i partiti, i più trasparenti sono i Verdi con l'88% dei propri parlamentari che dichiara tutto o parte dei guadagni supplementari, il 68% dichiara tutto, piuttosto trasparenti anche i rappresentanti del PS, mentre nel campo borghese si è meno propensi a rivelare quanto si intasca da mandati vari, a scendere nella graduatoria della trasparenza, UDC, poi Centro e infine PLR, con nessun suo parlamentare che dichiara il totale dei propri guadagni supplementari. Donne in Parlamento molto più trasparenti rispetto agli uomini, così come i parlamentari più giovani, mentre a livello cantonale sono i rappresentanti di Berna e Giura ad avere meno problemi a dire quanto guadagnano da mandati vari. Dalla Svizzera centrale arriva invece un gran silenzio. In generale sono i mandati nel settore economico privato ad essere predominanti, poco meno della metà, nessuna sorpresa qui, tanti mandati anche nei trasporti, nell'economia e politica nazionale, cultura, sport e ambiente invece poco o nulla.
Alessio Veronelli e il bilancio 2025 sulla trasparenza dei parlamentari federali in materia di guadagni supplementari, bilancio tracciato dall'associazione Lobby Watch. Inizia oggi il viaggio del premier israeliano Netanyahu negli Stati Uniti, dove questa sera sarà ricevuto dal presidente Donald Trump nella residenza di Mar-a-Lago in Florida. Una visita per discutere il futuro della tregua nella striscia di Gaza, in particolare l'inizio della seconda fase, che sembra al momento in stallo. Michele Giorgio, nostro collaboratore dal Medio Oriente, sono tanti gli argomenti al centro delle discussioni, dal disarmo di Hamas al nucleare iraniano all'instabilità in Siria. Che cosa sarà centrale?
Sì, buongiorno. Questo stesso incontro tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump arriva in un momento particolarmente delicato, in cui si parla con sempre più insistenza dell'inizio, almeno nelle intenzioni americane, della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. E le prospettive non suscitano ottimismo alla luce delle politiche messe in campo in 2 mesi e mezzo da Netanyahu e dall'atteggiamento mostrato da Hamas, annunciato a settembre alla Casa Bianca e celebrato ad ottobre alla Knesset. Il piano in 20 punti di Donald Trump ha prodotto qualche risultato importante, come la liberazione degli ostaggi israeliani, ma anche attese nei palestinesi, che però restano molto incerte. Era e resta un percorso non semplice, segnato da attacchi di Israele e azioni armate di Hamas, che hanno più volte messo alla prova la tregua. Per Trump e i suoi consiglieri è essenziale mantenere lo slancio, nella convinzione che così possa emergere presto o tardi si spera presto, pensano gli americani, ad un'alternativa ad Hamas, ma la forza internazionale di stabilizzazione pensata da Washington appare ancora astratta, con pochi paesi disposti ad inviare truppe. Netanyahu, perciò, così dicono i mezzi di informazione israeliani, chiederà a Trump di imporre una scadenza per il disarmo di Hamas, previsto nella seconda fase del cessate il fuoco, con la minaccia di una nuova offensiva militare. Vedremo quale sarà la risposta di Trump. Il presidente americano probabilmente verrà sollecitato dal premier israeliano a decidere anche le politiche americane verso Libano ed Iran. Netanyahu, scrivono i giornali israeliani, dirà Trump che i tempi sono maturi per un nuovo attacco alle strutture militari iraniane.
Michele Giorgio in diretta. La Cina ha avviato delle imponenti esercitazioni militari intorno a Taiwan. Secondo Pechino si tratta di un duro avvertimento alle forze indipendentiste, dopo che nelle scorse settimane Taipei aveva annunciato un aumento esponenziale del budget di difesa. Ma si tratta anche di un messaggio agli Stati Uniti, dopo che l'amministrazione Trump ha approvato la vendita di un ampio pacchetto di armi all'isola. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore da Taipei. Che cosa sta succedendo esattamente? Qual è l'obiettivo di queste manovre militari di Pechino?
Sì, succede che la Cina ha annunciato alle 7:30 di questa mattina, alla mezzanotte in Svizzera, un nuovo ampio round di esercitazioni militari intorno a Taiwan. Sono le prime dallo scorso aprile e dovrebbero durare fino a domani sera. Si tratta di una prova di forza che vede sin qui impiegati circa 90 jet e 30 navi da guerra. Oggi sono stati simulati attacchi contro obiettivi terrestri e navali, testate anche le capacità di prendere il controllo di aree strategiche, soprattutto dei due porti principali di Taiwan. Domani esercitazioni a fuoco vivo in cinque aree intorno all'isola a restituire un effetto di accerchiamento. I media cinesi danno enfasi al fatto che le manovre dimostrerebbero la capacità di passare rapidamente dall'addestramento al combattimento reale, come a dire che Pechino potrebbe agire senza che Taiwan se ne accorga. Secondo gli analisti, ancora una volta, le manovre suggeriscono uno scenario di blocco navale piuttosto che un'invasione immediata, teoria in linea col materiale di propaganda diffuso dall'esercito cinese, tra cui spicca un poster dove il nodo di una corda si stringe intorno a Taiwan, quasi a trasmettere un senso di fatalismo, come se la riunificazione non fosse una possibilità, ma un esito certo che verrà raggiunto in modo progressivo.
I rapporti tra Pechino e Washington sembravano positivi dopo la tregua commerciale siglata a ottobre. Perché questa escalation proprio adesso?
Ma la Cina parla di avvertimento a quelle che definisce forze indipendentiste e chiama le manovre missione di giustizia. L'obiettivo è presentare sul fronte internazionale le azioni militari come un dir storia. Il contesto è davvero significativo e incidono elementi sia interni che internazionali. Primo, il recente via libera dell'amministrazione Trump alla vendita di un maxi pacchetto da 11 miliardi di dollari di armi a Taiwan. Secondo, l'aumento esponenziale delle spese militari annunciato da Taipei. Significativo che l'escalation avvenga nonostante la tregua commerciale con Washington, cioè la Cina segnala che su Taiwan non è disposta a negoziare e il tema resta il principale ostacolo a un vero disgelo. Da sottolineare la coincidenza coi colloqui sulla guerra in Ucraina, Pechino è convinta che il parziale avvicinamento retorico di Trump alla prospettiva della Russia giustifichi le sue mire su Taiwan. E proprio ieri il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato che Mosca sosterrebbe la Cina in caso di escalation militare. Attenzione anche al fronte interno a Taipei. Nei giorni scorsi l'opposizione filo Pechino e anti-riarmo ha presentato una mozione di impeachment contro il presidente Lai Jingde, che la Cina considera un secessionista, e proprio ieri la leader dell'opposizione ha dichiarato che incontrerà Xi Jinping nei prossimi mesi. Insomma, la Cina sta provando anche a costruire una strada politica per avvicinarsi a Taiwan anche senza potenzialmente usare le armi.
E ora in Germania, dalla caduta del muro di Berlino nel 1989 è passato parecchio tempo, ma la successiva riunificazione non può ancora dirsi completata, neppure sul piano cartografico. Nelle regioni orientali, i nomi di piazze e strade continuano infatti ad essere retaggio dei 45 anni di influenza sovietica. E oggi c'è chi questo capitolo vuole chiuderlo definitivamente, come ci racconta ora da Berlino Walter Raue.
Si chiamano Otto Grote, Volkstrasse, Wilhelm Pikali, Karl-Marx-Strasse o Lenin-Platz. In Germania dell'Est ancora centinaia di strade e piazze portano ancora oggi i nomi degli ex leader politici del disciolto regime socialista o dei grandi filosofi e pensatori delle teorie comuniste. In alcuni casi più rari ancora oggi possiamo trovare nelle regioni tedesco-orientali anche strade dedicate a Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci o al cosmonauta dell'allora Unione Sovietica, Yuri Gagarin. È la topografia vivente di uno Stato, quello della Repubblica Democratica Tedesca, che oggi non esiste più, ma che continua a sopravvivere con i suoi eroi ed ex rappresentanti politici, culturali e sociali sui cartelli stradali da Dresda fino a Rostock. Ma più di 35 anni dalla caduta del muro di Berlino e dalla unificazione delle due Germanie, c'è chi chiede di porre fine a questa divisione nei nominativi delle strade. La incaricata del governo tedesco per le vittime delle dittature socialiste, Evelyn Zupke, ha invitato i sindaci delle città tedesco-orientali a cancellare dai loro stradali i nomi delle personalità festeggiate ai tempi del regime socialista della DDR. Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, ma anche Lenin o Karl Marx avrebbero rappresentato per milioni di cittadini nella Germania dell'Est un sistema repressivo, antiliberale e totalitario. Secondo Evelyn Zupke, i loro nomi andrebbero sostituiti con quelli di noti dissidenti nei paesi dell'ex emisfero comunista, come ad esempio il polacco Lech Walesa, il ceco Václav Havel o il tedesco Robert Havemann.
Ora di nuovo dall'interno con le vacanze di Natale, che sono tra i momenti centrali della stagione invernale per le destinazioni sciistiche. Molti approfittano di questo periodo per recarsi sulle piste. Quest'anno la neve presente è però poca. Un primo bilancio a parziale intermedio mostra che ciò malgrado la voglia di recarsi sulle piste ancora c'è. Sentiamo Emanuele Ferrari.
In altitudine il sole, perché in questi giorni soprattutto al nord delle Alpi si trovava costantemente in un mare di nebbia, era un elemento sufficiente per uscire di casa e recarsi sulle piste. La media di presenza, ad esempio, ad Adelboden, complici appunto le condizioni meteorologiche, sono state leggermente superiori alla media quinquennale. 20 su 22 gli impianti aperti, circa due terzi delle piste agibili. Qui, come altrove, senza cannoni da neve, però ciò non sarebbe stato possibile. Il direttore dei locali impianti di risalita, Nicolas Beauclair, ai microfoni di SRF.
Dieses Jahr konnten wir Ende November 7 Tage non-stop.
A fine novembre, in 7 giorni, grazie all'innevamento artificiale, siamo riusciti a creare una base, raschiando poi un po' da tutte le superfici non utilizzate, la neve, poca giunta in seguito, siamo riusciti a preparare le piste.
Haben wir einfach geholt, links und rechts von der Pisten, alles zusammengebracht.
Questa è la situazione a circa 2300 metri d'altitudine nel Canton Berna. Altrove, 1000 metri più in basso, niente coltre bianca, qui i prati sono verdi. Le baite, normalmente prese d'assalto dagli sciatori, sono comunque piene. In tanti, approfittando dei giorni di festa, sono comunque usciti per una passeggiata. Berno Stoffel, direttore di Funivie Svizzere, l'associazione che raggruppa 350 impianti di risalita, guarda con moderato ottimismo alla stagione.
Denke vorsichtig gut, sicher nicht so stark wie letztes Jahr.
È stato un buon inizio, anche se inferiore a quello dello scorso anno. La gente in questo periodo vuole uscire di casa e godersi il sole, la natura. Per noi è quindi fondamentale che in questi giorni regni il bel tempo, ma per il resto della stagione, conclude Berno Stoffel, è fondamentale che arrivi più neve.
E ora la storia ci giunge da Ginevra, di tre gattini le cui apparenze un po' hanno ingannato, perché non si trattava di tre piccoli gattini domestici, ma di cuccioli di gatto silvestre, una razza selvatica e minacciata in Svizzera. Ed è una storia che ci racconta ora Johnny Canonica.
Una passeggiata nella natura dei miagolì e la scoperta di tre gattini. Nessun adulto nelle vicinanze, gli escursionisti decidono di prenderli per portarli in un centro di protezione degli animali del canton Ginevra. Un'operazione non facile. I tre micini dal pelo tigrato non sono per nulla docili. Insospettiti dal comportamento aggressivo, dei guardiacaccia ordinano dei test del DNA, dai quali emerge che i tre non sono dei normali cuccioli di gatto domestico, ma di gatto silvestre. Yves Bourguignon, responsabile del servizio guardia caccia del canton Ginevra. Il gatto silvestre era una specie molto rara fino a poco tempo fa. Da qualche anno la popolazione ha ritrovato una certa stabilità, ma resta ancora molto minacciata. Ce ne sono molto pochi. Le autorità decidono in seguito di far custodire i tre cuccioli dal centro di riadattamento dei rapaci e della fauna selvatica. In questa voliera abbiamo custodito i gattini per diversi mesi. Potevano restare tranquilli, vedevano raramente degli esseri umani. Vedevano una sola persona una volta al giorno che portava loro del cibo, spiega l'aiuto veterinaria Virginie Rossier. Quando arrivavo per nutrirli dando loro dei roditori, si nascondevano tra gli alberi, iniziavano a soffiare. Qualcosa di positivo perché significava che stavano mantenendo il loro comportamento selvatico. Le autorità ci tengono ad avvisare la popolazione. La cattura di animali selvatici di qualsiasi tipo è proibita. Se poi la razza è protetta, si violano delle norme federali. La cattività dei tre gattini silvestri ginevrini è durata lo stretto indispensabile, diventando grandi lo scorso autunno. Sono stati liberati nella natura.
E con questo per il Radiogiornale è tutto. C'è lo sport a seguire. Buon ascolto e buon pomeriggio.